The Space Cinema, lo spazio della sala cinematografica, lo spazio del grande schermo, lo spazio delle storie e delle emozioni condivise. Le luci si abbassano mentre una voce vi ricorda di spegnere i cellulari. Titoli di testa, si comincia. Io sono Giorgio Viaro e questo è Lost in the Space, storie di cinema. Si chiama il Club dei 27 e ne fanno parte, tra gli altri, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e il fondatore dei Rolling Stones, Brian Jones. Tutti rocker, tutti morti all'età di 27 anni, tutti tra il 1969 e il 1971. Il termine diventa in realtà un tormentone giornalistico solo nel 1994, dopo il tragico suicidio del frontman dei Nirvana, Kurt Cobain. È a quel punto che si comincia a parlare di una maledizione, anzi, di un patto col diavolo. D'altra parte parliamo del rock, il genere definito e non a caso la musica del diavolo. Per quanto riguarda questa definizione, tutto nasce molto prima, nel 1936, quando Robert Johnson registra in Texas una trentina di brani e comincia a esibirsi dal vivo. Nessuno gli ha insegnato a suonare e pare che fino al giorno prima strimpellasse a malapena, eppure improvvisamente è un dio della chitarra. In mancanza di argomenti migliori, da quelle parti si comincia a sussurrare che abbia fatto un patto col diavolo. Lui, ad alimentare la voce, ci mette del suo. In uno dei pezzi più famosi canta: «Ciao Satana, mi sa che è ora di andare, puoi seppellire il mio corpo giù per la statale». E poco dopo muore realmente in circostanze misteriose. Indovinate un po'? A 27 anni. Insomma, il rock and roll nasce dal blues e fin da subito è alimentato dal potere del mito, circondato da un misticismo che ha le radici nella storia americana, carico di promesse quanto di rischi. Vivi intensamente, assaggia la gloria, muori giovane. Al Club dei 27 si aggiunge nel 2011 un'altra voce leggendaria, la regina del soul bianco, progenitrice artistica di Adele, anima luminosa e dannata, Amy Winehouse. La sua, di sicuro, è una vita da film. Talento precocissimo e ribelle, a 10 anni fonda la sua prima rap band, a 13 impara a suonare la chitarra e a 16 comincia a cantare da professionista per una grande orchestra jazz. Nel frattempo, meno che adolescente, si fa da sola un piercing al naso, si riempie di tatuaggi e viene cacciata dalla sua scuola. Con il primo album, Frank, si fa notare da tutta l'industria discografica inglese. Con il secondo, Back to Black, lanciato dal leggendario singolo Rehab, si fa notare da tutto il mondo. Quando nel 2008 vince 5 Grammy Awards ed è considerata da tutti la stella più luminosa del panorama musicale, non ha ancora 25 anni.
Voglio che la gente senta la mia voce.
No!
E dimentichi i problemi per 5 minuti.
Rehab contiene anche i versi più famosi della sua carriera, quelli che anticipano drammaticamente la sua fine. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Quel triplo no a rehab diventa subito tormentone pop, ma risuonerà come una profezia macabra quando Amy Winehouse, il 23 luglio 2011, verrà trovata morta nel letto della sua casa londinese a Camden House. L'autopsia e gli esami tossicologici parleranno di una sindrome nota come stop and go, ovvero di uno shock chimico dovuto all'ingestione di una grande quantità di alcol dopo un periodo di astinenza. Amy, d'altra parte, di disturbi alimentari aveva sofferto fin dall'adolescenza, bulimia, anoressia, alcolismo e in seguito un massiccio uso di droghe, il tutto favorito anche dalle relazioni con uomini che condividevano il suo stesso problema di dipendenza. come il marito e grande amore della sua vita, Blake Fielder Seville, con il quale convolò a nozze nel maggio del 2007 e rimase sposata poco più di 2 anni, di cui 6 mesi passati dal giovane in prigione per una delle tante risse che li coinvolsero mentre erano alterati. Blake, che quando l'aveva conosciuta aveva 23 anni ed era un ragazzino che campava di lavoretti, la manipolava e la teneva lontana da rehab, in una delle più esemplari relazioni tossiche della storia della musica.
Io non tiro fuori 10 hit al giorno, le devo vivere, le mie canzoni, ed è quello che farò.
A quella storia ne seguirono altre, senz'altro meno importanti, ma comunque distruttive, come quella con il frontman dei Libertines, Pete Doherty. Le pene d'amore erano d'altra parte al contempo il carburante e la dannazione di Amy Winehouse, un cocktail di infatuazione, depressione e dipendenze senza il quale probabilmente non sarebbe mai nato un disco leggendario come Back to Black. Love is a losing game, cantava Amy, mentre saliva sul palco per esibirsi o ritirare premi, intontita, senza voce o visibilmente ubriaca, fino a quell'esibizione tristissima e a suo modo storica del 18 giugno 2011 a Belgrado, appena un mese prima della sua scomparsa, barcollante e confusa, premessa di un tour europeo destinato a non svolgersi mai. Che il cinema si interessasse a una vita come questa, che non ha nemmeno bisogno di essere romanzata, era inevitabile. E lo ha fatto a tempo di record, prima con il documentario Amy dello specialista Asif Kapadia, presentato nel 2015 al Festival di Cannes, e ora con il drammatico Back to Black, un film di finzione in cui la parte di Winehouse è affidata alla semiesordiente Marisa Abela, un'attrice televisiva britannica vista di recente in una piccola parte in Barbie, e scelta per il suo talento vocale oltre che per la sua somiglianza con la rockstar. Il lungometraggio, diretto da Sam Taylor Johnson, la regista di 50 sfumature di grigio, segue tutta la carriera della sua protagonista, dagli esordi nell'industria musicale all'inizio del nuovo millennio, fino al trionfo dei 5 Grammy, senza soprassedere sui momenti più drammatici del privato della cantante.
Non scrivo canzoni per essere famosa. Scrivo canzoni perché devo per forza tirare fuori il bene dal male.
Quella del biopic panoramico, che prova cioè a fotografare tutta la vita di una star, è d'altra parte una scelta favorita da una carriera eccezionale ma interrotta prematuramente. Non è un caso che anche Jim Morrison abbia goduto di un trattamento simile nel biopic di culto, firmato da Oliver Stone nel 1991, The Doors, con Val Kilmer e Meg Ryan. La storia di Morrison ha d'altra parte molti punti in comune con quella di Amy Winehouse, a partire dai problemi con l'alcol che hanno spesso complicato o reso impossibili sia le registrazioni che le performance dal vivo, portandolo a scontri violenti con il pubblico e con i suoi discografici. Ma anche la relazione con Pam Curson, che segnerà tutta la sua vita e si concluderà drammaticamente a Parigi, quando un infarto, probabilmente indotto dall'abuso di alcol e droghe, lo stroncherà la notte del 3 luglio 1971, mentre prova a rilassarsi con un bagno caldo.
No, io il nome ce l'ho, i Doors.
Vuoi dire le porte della mente, il libro di Huxley?
Le porte della percezione, l'acido.
Magnifico.
Quando le porte della percezione saranno purificate, all'uomo tutto apparirà come realmente è, infinito. È William Blake.
Sì, mi piace.
Diverso invece è il destino cinematografico di Kurt Cobain, il leader dei Nirvana, a cui un altro grandissimo autore, Gus Van Sant, decide di dedicare nel 2005 il film Last Days, tutto concentrato, come dice il titolo, sui giorni che precedono il terribile suicidio avvenuto con un colpo di fucile alla testa. In questo caso però è difficile parlare di film biografico. Van Sant è nel suo periodo più sperimentale, viene da 2 film complessi e un po' ermetici come Jerry ed Elephant, entrambi poco interessati a un racconto tradizionale e assai più alle atmosfere e alle sensazioni che suscitano. Così è anche Last Days. pur essendo chiaramente ispirato alla morte di Cobain, i personaggi hanno nomi alternativi e non c'è neppure una canzone dei Nirvana in colonna sonora. Inoltre, la sequenza temporale degli eventi, tutti collocati nella grande villa sul lago Washington a Seattle, dove il cantante si toglierà la vita, è completamente scompaginata. A interpretare questo Cobain depresso, ossessionato dalle richieste degli amici e dell'industria musicale, che abusa di alcol ed eroina, c'è un grande Michael Pitt, a sua volta musicista e autore di molte delle canzoni che sentiamo nel film. Oltre al fatto di essere nato a Seattle e di far parte del Club dei 27, Jimi Hendrix condivide con Kurt Cobain il fatto che il film di finzione dedicato alla sua storia è stato girato da un bravo autore ed è concentrato, anche in questo caso, solo su un periodo ridotto della sua vita. Ma le analogie si fermano qui. Il film si chiama Jimmy, All Is By My Side. Il regista è John Ridley, sceneggiatore di 12 anni schiavo e Three Kings, e la storia è quella dell'anno che precede la mitica esibizione al Festival di Monterey, dove Hendrix suona la chitarra in ogni modo possibile e immaginabile, compreso l'uso dei denti, per poi darle fuoco e sfasciarla. Una performance immortalata nel documentario Monterey Pop e che lo trasformò in una leggenda. In quell'anno Hendrix fonda il suo trio, la Jimi Hendrix Experience, e incide Hey Joe, singolo di lancio di Are You Experienced, lasciando allibita con il suo stile gente come Eric Clapton, gli Who e Paul McCartney. Insomma, un film vitale e vibrante, concentrato su un periodo meraviglioso della vita di Hendrix, molto distante dall'ipnotica elegia funebre di Van Zandt.
Come hai detto che ti chiami?
Jimi Hendrix.
Il concerto è incassato poco. Siamo al verde, ma siamo felici. Dovresti essere come noi, al verde e felice.
Club dei 27 o meno, da qualche tempo il biopic musicale è tornato di prepotenza tra i generi più praticati a Hollywood. Già negli anni 2000, Jamie Foxx e Marion Cotillard avevano vinto l'Oscar per le loro interpretazioni di Ray Charles e di Edith Piaf in Ray e La Vie en Rose, rispettivamente nel 2005 e nel 2008. Mentre Joaquin Phoenix si era dovuto accontentare della nomination per la sua incarnazione di Johnny Cash in Quando l'amore brucia l'anima. Ciascuno di questi film aveva funzionato molto bene al botteghino, ma nessuno aveva raggiunto la vetta che toccherà in seguito, nel 2018, a Bohemian Rhapsody, dedicato ai Queen e al loro leader Freddie Mercury. Quasi $1 miliardo incassati nel mondo, a fronte di un budget di soli 50 milioni e 4 premi Oscar vinti, tra cui quello al miglior attore, Rami Malek. È la spinta definitiva. Gli studios si buttano sulle storie di gruppi e cantanti che costano poco e incassano tanto. E in sequenza arrivano Rocketman, dedicato a Elton John, il rutilante Elvis di Baz Luhrmann e One Love, sulla musica e l'impegno politico di Bob Marley, uscito poche settimane fa. Tutto questo senza considerare le decine di documentari, spesso bellissimi, tra cui non possiamo non citare almeno Jerry Lee Lewis, Trouble in Mind, di Ethan Coen.
Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un cazzo di capolavoro.
Cristo.
È un buon album, Ray.
Preferiamo capolavoro.
È costoso. E riguardo a Bohemian...
Rhapsody.
Rhapsody? Che sarebbe?
Un poema epico.
Dura un'eternità, 6 maledetti minuti.
Povera tua moglie, se per te 6 minuti sono un'eternità.
E il futuro cosa ci riserva? Beh, il filone è tutt'altro che prosciugato e i film in produzione o in post-produzione sono tantissimi. Giusto un paio di settimane fa, per esempio, hanno cominciato a circolare in rete le immagini di Timothée Chalamet nei panni di un giovane Bob Dylan, sorpreso sul set mentre gira A Complete Unknown di James Mangold. Ma prima di lui, e dopo Back to Black, vedremo anche Daisy Edgar Jones dare corpo e voce a Carole King, il giovane Jafar Jackson reinterpretare movenze e tic dello zio, nonché re del pop, Michael, e soprattutto il lanciatissimo Jeremy Allen White di The Burr ripercorrere la vita del boss, Bruce Springsteen. Mentre, forse già a Venezia, toccherà alla Maria Callas del grande autore cileno Pablo Larraín, con il volto e la voce della diva del palcoscenico affidati a una altrettanto scintillante diva del grande schermo, la meravigliosa Angelina Jolie.